State per ascoltare una puntata particolare di Ci vuole una scienza con Stefano Nazzi.
L'abbiamo registrata a Cremona al Talk del Post lo scorso 14 febbraio in un teatro e con il pubblico dal vivo.
Con Stefano Nazzi abbiamo parlato ovviamente di indagini e di come la scienza sia sempre più centrale per studiare la scena del crimine, gli indizi e le prove, ovviamente, a cominciare dal DNA.
Durante l'incontro abbiamo mostrato alcune immagini che trovate nella descrizione di questa puntata. E cominciamo? Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Ciao!
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 Ciao, ciao!
Tutto mi sarei aspettato nella vita tranne che sentire Luca fare gli auguri di San Valentino. È successo anche questo.
È successo
Buongiorno.
Anche questo. Infatti oggi parliamo di San Valentino. No.
No, allora vi dico solo una cosa. Dietro
San Valentino
al palco,
particolari.
Dietro al palco a un certo punto c'era Nazzi che ballava e Megnetti mi guarda e mi dice mi sembra di andare a fare la maturità. Questo per dire lo stato.
Esatto. Allora, ci sembra di andare a fare la maturità perché oggi, come intuirete dal titolo, cerchiamo di fare un mashup fra Ci vuole una scienza e indagini, o meglio, cerchiamo di raccontare un po' di cose di scienza intorno poi alle indagini, insomma, come funziona anche poi tutto l'aspetto forense di questi aspetti legati ai crimini, eccetera. E lo facciamo con Stefano Nazzi perché voi dovete sapere che noi abbiamo un sistema di messaggistica interno al Post, o comunque poi ci scriviamo anche su WhatsApp, per email, e ogni tanto Stefano Nazzi, che è una buona scheggia impazzita al Post, a qualsiasi ora del giorno o della notte ti può scrivere un messaggio del tipo: ma tu cosa ne sai della decomposizione dei cadaveri dopo 3 giorni? Oppure
gli esplosivi.
Esatto, sugli esplosivi sai delle cose, ma secondo te questo dato ha senso, questo microgrammo di DNA? E tu dici: ah, ok, aspetta un attimo, cerchiamo di ricostruire questa cosa. Ovviamente questo, al di là degli scherzi, è perché ormai c'è tantissima scienza all'interno delle indagini e quindi se si vogliono raccontare quelle cose, come fa poi benissimo Nazzi all'interno del suo podcast, bisogna poi anche un minimo padroneggiare questi argomenti, non soltanto per capire le storie che vengono raccontate, ma anche poi per capire se effettivamente sono utili e quanto possono essere utili per risolvere dei casi, no?
Anche perché c'è tantissima scienza nelle indagini, oggi ne vedremo un bel po', ma c'è tantissimo racconto anche della scienza nelle indagini ed è un racconto che è un po' forse viziato probabilmente dalle serie televisive all'inizio,
certo,
e adesso anche di tutti i podcast, le trasmissioni, no? che indugiano molto sui particolari scientifici. I sociologi l'hanno chiamato ai tempi effetto CSI, dalla serie che poi ha dato il via un po' a tutto questo tipo di racconto, ed è un racconto della scienza forense che è un po' diverso poi da quella che è la realtà, è molto più esatta la scienza che vediamo in questi racconti, no? C'è l'idea che entra una traccia magari sporca e esce fuori il colpevole
subito, certo,
no? In maniera inequivocabile, in 4K, no? tutto perfetto. Ed è forse anche un indice di come in generale vediamo la scienza noi, no? Che pretendiamo certezze, pretendiamo risposte nette. Forse funziona la serie e tutti i vari racconti funzionano anche per quello, perché confermano un nostro modo di vedere la scienza. E questa cosa però poi ha delle conseguenze, sia sulla discussione pubblica, ma ha delle conseguenze poi anche magari sui processi, no? Quindi su come vengono non solo percepiti, ma anche sullo sviluppo che possono avere. Citiamo solo un dato per dare un po' di numeri all'inizio. Era stata fatta un'indagine qualche anno fa sulle giurie americane, quindi sui giurati americani, ed era venuto fuori che solo il 14% dei giurati era disposto a dichiarare la colpevolezza di un reato grave come lo stupro, quindi insomma parliamo di una roba seria, in mancanza di una prova scientifica forte. Che è preoccupante, perché insomma se pensiamo che si basi tutto su quello, allora vuol dire che quelle prove hanno un carico non solo scientifico ma anche proprio emotivo rilevante, motivo per cui oggi cerchiamo insomma di spacchettarle un po' e di riportarle forse a quello che sono davvero, no? Degli strumenti utili che però vanno conosciuti e vanno presi per quello che sono.
Vanno esatto, conosciuti e saputi gestire, proprio perché in realtà poi di prova forte, insomma, è abbastanza opinabile quanto sia davvero forte una prova. Allora magari in questo percorso che abbiamo immaginato per provare a toccare questi argomenti può essere utile, visto che poi abbiamo qua Stefano Nazzi, chi meglio di lui, partire da un caso concreto che, su cui abbiamo una certa familiarità, gioco forza, perché se ne è parlato tantissimo in questi anni, lo ha raccontato anche Stefano all'interno del suo podcast, ed è il caso di Garlasco, che ha molti poi di questi elementi.
Sì, quindi parlo?
Sì, in scaletta c'era scritto brevissimo,
allora,
riassunto.
Sì, non è, no, non
no,
è solo...
fa puntate da due ore, quindi come dire...
Non è solo... non sono solo le serie TV. Quello che noi stiamo vedendo sul caso di Garlasco è abbastanza impressionante, perché voi probabilmente non le guardate, ma anch'io le guardo limitatamente. Le trasmissioni TV... Nelle trasmissioni TV si dibatte molto appunto di questioni scientifiche che sono complicate, sono delicatissime, e ci sono delle liti su queste cose, e il più delle volte se ne parla, non voglio dire con incompetenza, perché anch'io siamo tutti noi incompetenti, però dando per certe delle cose che certe non sono, e che ancora sono sottoposte tuttora ad analisi ed interpretazioni. Comunque, per riassumere, il caso di Garlasco è diciamo uno dei casi più famosi della storia recente, della nostra storia criminale. Il 13 agosto 2007 viene assassinata questa ragazza, Chiara Poggi. A trovare il corpo è il fidanzato Alberto Stasi, che chiama i soccorsi. Da lì partono le indagini peggiori, credo, mai fatte nella recente storia italiana, ma fatte male, non solo indagini sul territorio con errori proprio quasi grotteschi, ma condotte anche dopo in maniera ondivaga. Basta ricordare che l'ora della morte è cambiata nel corso delle indagini e poi del processo, sono cambiati gli orari a seconda degli esami sul computer della persona sospettata, Alberto Stasi, per cui prima si diceva che era stato tutta la mattina al computer, poi solo in limitate ore, poi queste ore sono cambiate e parallelamente cambiava l'ora della morte. Insomma, è una storia veramente molto complessa che noi raccontammo nella prima puntata di indagini, proprio perché era la storia con più errori clamorosi anche nella conduzione delle indagini. Si arrivò al processo che assolse Alberto Stasi in primo grado, lo assolse nel processo d'appello, poi la Cassazione fece rifare il processo e lui fu condannato a 16 anni di carcere. Sulla base fondamentalmente delle stesse prove scientifiche, però interpretate in maniera diversa. La Cassazione poi confermò la sentenza. Su quel processo, ma per forza di cose, vuoi per come erano state fatte le indagini, vuoi perché era stato assolto in primo e secondo grado, dei dubbi enormi sono sempre rimasti. Si arriva ad adesso. Alberto Stasi nel frattempo ha quasi finito di scontare la sua pena, finirà nel 2018.
28,
scusa.
Mautino non
come
perdona.
Nel 2000... Ah sì, nel 2028.
Siamo nel 26, Stefano.
Come passa il tempo.
Ma pensa, mi sembra ieri che eravamo qui.
Esatto.
Vabbè, E tutto ruota intorno a questo nuovo sospettato, Andrea Sempio, e ruota ancora intorno ad analisi scientifiche. Per cui, cosa succede? Che soprattutto nelle trasmissioni televisive, nei giornali e sui giornali, vengono date per certe al 100% dei risultati di analisi scientifiche che non lo sono, ma non lo sono proprio per definizione, perché gli stessi scienziati ti dicono che non c'è la certezza al 100%, che si va per calcoli probabilistici. Tutto ruota, o quasi tutto, intorno al DNA trovato sotto, sopra, a fianco delle unghie di Chiara Poggi. E allora, siccome si dice che quel DNA sarà la prova regina contro Andrea Sempio, io vi leggo le conclusioni della perizia della persona che è stata incaricata, attenzione, non dalle parti, ma dal GIP, cioè una perizia super partes. Voi sapete che quando viene, diciamo, incaricata una persona di dalle parti, cioè dal pubblico ministero o dai difensori, di fare analisi scientifiche, quella persona viene chiamata consulente tecnico. Il perito è solo quello nominato dalla giuria, cioè quello super partes. Che conclude questo? Per concludere, questo perito ritiene che una corretta valutazione degli esiti dei calcoli biostatistici, in parola con supporto moderatamente forte, forte e moderato, circa la contribuzione di Sempio Andrea, debba necessariamente tenere conto di tutte le proprietà intrinseche che caratterizzano gli aplotipi oggetto di comparazione, delle molteplici criticità riscontrate nella disamina degli atti e delle limitazioni in termini di conoscenze e applicativi attualmente disponibili. Nel caso di specie non si sa se questi aplotipi, dice, se provengono da fonti del DNA depositate sotto o sopra le unghie della vittima e nell'ambito della stessa mano da quale dito provengano, quali siano state le modalità di deposizione del materiale biologico originario, perché ciò si sia verificato per contaminazione, per trasferimento avventizio diretto o mediato, quando sia avvenuta la deposizione del materiale biologico. Quindi, praticamente il perito dice: è un casino, cioè non c'è nessuna certezza. E spiegatemelo.
Adesso esatto. Srotoliamo questo casino. Non
allora, esatto, cerchiamo di dipanare un po' questo casino.
Innanzitutto, la prima. Allora, tutto questo avviene.
Vai.
No, perché poi mi infervoro su queste cose. Non su materiale biologico, ma sui risultati dell'esame di allora, perché questo materiale non c'è più. Quindi iniziamo da questo. Perché non c'è più?
Chi di
voi due è più preparato?
Chi di voi due è più preparato? Chi l'ha portato? Chi la sapeva a casa? Allora, non c'è più perché ovviamente, perché nel caso dell'esame, nei test del DNA, è implicito che se tu vuoi fare il test devi sostanzialmente distruggere il campione che hai ottenuto, almeno una parte di esso, no? Per poter arrivare a questa cosa. Noi avevamo ottenuto il DNA come mostro finale delle varie prove in questa chiacchierata, però effettivamente poi al centro ormai quasi di tutti gli
vedete
esami.
Vedete com'è preciso, cioè gli ho scombinato la scaletta e sei innervosito.
Scaletta che gli abbiamo girato un mese fa, quindi va
bene. Per cui abbiamo una presentazione anche con delle immagini in
allora,
ordine.
No, comunque, al di là di questo, il test del DNA è la cosa che vediamo più spesso, no? Cioè, Mautino citava prima il caso di CSI, è proprio caso classico, serie televisiva famosissima. Di solito funziona che arriva uno con un tampone, un cotton fioc, lo appoggia da qualche parte su una goccia di sangue, oppure trova un pezzo di un capello, oppure ancora qualche altra traccia, lo porta in laboratorio, lo mette dentro una macchinetta, passano 2 minuti, e improvvisamente abbiamo il profilo genetico di questa persona e 3 minuti dopo di solito non solo trovano il colpevole, ma il colpevole reo confesso, chiusa la puntata, sigla, pubblicità. E allora noi abbiamo questa immagine e questa sensazione che vabbè, ok, allora ormai è facilissimo fare questa cosa. Ovviamente non è così, un test del DNA è una cosa complicatissima che poi porta alle perizie, alle conclusioni di quel casino che diceva anche Nazzi. Tutto parte ovviamente dal DNA, quindi dalle cellule del nostro organismo che lo contengono, e questo DNA deve essere raccolto ovviamente su dei campioni. Dopo che è stato ottenuto il campione, deve essere separato dalla cellula al cui era all'interno. Non è un'immagine bellissima, quando l'ho detta prima come analogia a Mautino, che è biotecnologa, mi ha guardato con orrore, ma è un po' come fare una spremuta, no? Cioè voi spremete la cellula, la distruggete, tenete la polpa e i semi da una parte, quello che avanza, quel liquidino, dentro avrà anche il vostro DNA. Voi dovete capire quanto DNA c'è in quel liquido e se quindi sia sufficiente per il passaggio successivo. Lo si capisce attraverso un sistema, gli attacchi delle molecoline fluorescenti, e a seconda poi di quanto è fluorescente questo liquidino puoi riuscire a capire questa cosa. Dopodiché devi moltiplicare questo DNA, cioè devi fare in modo che ce ne sia molto di più per fare il tuo esame, la tua analisi, perché di solito sono dei campioni veramente esigui.
E l'amplificazione.
Bravissimo, è l'amplificazione, cosa che abbiamo imparato a conoscere anche durante la pandemia, cioè la PCR, se ne parlava tantissimo, no? Quando si facevano i tamponi molecolari e poi bisognava aspettare molto di più rispetto a quelli antigenici che si facevano a casa, perché dovevano essere portati in un laboratorio, quella quantità di DNA doveva essere moltiplicata milioni e milioni di volte per essere sufficiente per capire se era il materiale genetico, in quel caso poi era l'RNA, del coronavirus che ci ha rotto le scatole per tutti quegli anni. Fatto tutto questo lavoro, avendolo moltiplicato tantissimo, lo metti allora nella famosa macchinetta che di solito si vede nelle serie televisive. E questa serve per capire alcuni marcatori, cioè dei pezzetti di DNA che si ripetono tantissime volte all'interno del nostro DNA e che sono messi assieme, se ne fanno di solito da 15 a 20, dipende dai casi, da come sono i protocolli, possono portare poi a un'impronta genetica, cioè a tipizzare un individuo rispetto a un altro, e poi però questo campione lo devi poter confrontare con qualcosa. C'è tutto un aspetto statistico su cui entreremo dopo, però visto che siamo anche dentro una puntata di Ci vuole una scienza che stiamo registrando anche perché ci ascolterà poi in seguito, Mautino, noi iniziamo un po' sempre dall'inizio. La scienza è un progresso. Com'è che siamo arrivati a fare questa cosa fighissima?
Allora, io intanto ti chiederei di andare con sì, la slide della lastra, perché quella che vedete qua è una lastra radiografica del primo esame genetico, quello che chiamano DNA fingerprint, quindi l'impronta digitale del DNA. L'ha fatta nel 1984 il genetista inglese Alec Jeffrey, che in realtà aveva fatto un esperimento che gli è venuto male, quindi a un certo punto si è trovato davanti a una lastra un po' più incasinata del solito, e però ha capito che c'era qualcosa di interessante in quella lastra. In particolare ha capito che c'erano delle differenze proprio in quei pezzetti che diceva Megnetti. Praticamente ognuno di noi abbiamo un DNA tendenzialmente molto simile tra tutti, però ci sono delle sequenze, come diceva appunto Megnetti, che possono essere molto variabili, e soprattutto varia il numero, la quantità di queste sequenze. Facciamo un esempio concreto. Mettiamo che in un punto del DNA di Stefano Nazzi ci siano 3 di queste sequenze ripetute. In quello di Megnetti ce ne sono 6. Vuol dire che se io prendo il DNA di Nazzi e il DNA di Megnetti e isolo quella porzione, vedrò un pezzetto più corto per Nazzi e un pezzetto più lungo per Megnetti. Se io faccio questo lavoro di spezzettare, troverò pezzetti di dimensioni diverse tra Nazzi e Megnetti. Se prendo queste miscele di pezzetti, li metto dentro a un gel, attacco la corrente, il DNA, che è carico negativamente, inizia a muoversi attratto dal polo positivo, e i pezzetti corrono più o meno veloce a seconda delle loro dimensioni. Quelli più piccoli vanno più veloce e quelli più lenti rimangono indietro e si dispongono nel gel a scaletta, un po' come vedete lì. I pezzi in alto sono quelli più pesanti e man mano che si scende sono sempre più leggeri. Vedete che ogni colonna e lo diciamo anche per quelli da casa che lo vedranno nella descrizione, vedranno l'immagine, ogni colonna ha un'immagine diversa, come se fosse un codice a barre. Infatti si usa proprio questa analogia perché è abbastanza specifico per ogni individuo. Questi pezzetti si ereditano dalla madre e dal padre durante la fecondazione e quindi caratterizzano l'individuo. Jeffrey, quando ha visto questa cosa, ha capito di avere per le mani qualcosa di interessante, qualcosa di forte. Non aveva pensato subito alle indagini, ma ci è arrivata, come spesso capita, la moglie, che a casa gli ha detto: senti, ma sta roba non è che la puoi usare per individuare magari il protagonista oppure l'assassino, eccetera eccetera. Allora lui è andato in laboratorio e ha iniziato a tagliarsi e a perdere sangue in laboratorio, lasciare tracce in giro per il laboratorio per farle analizzare ai suoi studenti, per capire se riuscivano a tirar fuori del DNA, insomma, interessante. Alla fine, nel giro di 2 anni, è riuscito a mettere a punto questo test e a usarlo per la prima volta in un processo in Inghilterra per l'omicidio di 2 ragazze a Narborough, dove, grazie al test del DNA, lui è riuscito a scagionare il principale sospettato dell'epoca, e con un'analisi a campione su quasi 5.000 uomini della zona è riuscito a individuare il colpevole, che era Colin Pitchfork, che poi, insomma, è passato alla storia come appunto il primo caso, no, mondiale dove è stato analizzato il DNA. Da allora il DNA si usa, il test del DNA si usa sostanzialmente sempre in tutti i processi, no, eccetera. È arrivato anche in Italia tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Il primo caso in cui è stato fatto qui in Italia un test di questo tipo è stato per l'omicidio di Cristina Capoccitti, una bambina di 7 anni, mi sembra che avesse, era molto piccola. Hanno fatto il test del DNA, però era agli inizi, c'è stato un grosso dibattito anche proprio scientifico. Noi vi abbiamo messo qua una lettera mandata a Nature dei periti della controparte che criticavano l'analisi fatta. C'è stata una lunga corrispondenza, un dibattitone.
Non si arrivò fondamentalmente da nessuna parte, perché quel DNA venne prima attribuito al padre a un uomo, a un muratore sospettato, poi a suo figlio. Alla fine non si riuscì, ma erano veramente tempi pionieristici. In realtà già un anno prima c'era stato un caso di omicidio in cui si era tentato, l'omicidio di Lidia Macchia, avvenuto a Cittiglio nel gennaio dell'87. In Italia non c'erano i laboratori per poter analizzare il DNA e quindi il DNA fu inviato in Inghilterra, dove appunto si stava già sviluppando la tecnica. Ma gli inglesi dissero: no, il materiale che ci avete inviato non si può utilizzare. Probabilmente l'avevano preso con delle palette e non lo so, non c'era comunque. Ma anche nella stessa Inghilterra ancora erano veramente agli albori, quindi questi primi casi non portarono a niente. Poi iniziò a essere però veramente sempre di più un elemento fondamentale a livello processuale. Oggi possiamo dire che non esiste caso di indagine in cui non compaiano analisi scientifiche. Allora non era così. Pensate al delitto di Simonetta Cesaroni nel 1990. La scena era piena di tracce di sangue, ma piena sangue che si capì era sia della vittima sia dell'assassino. E allora, pur essendo 90, cioè passati già 2 anni da quando in Inghilterra, 3 anni da quando in Inghilterra si era iniziato a studiare questa cosa, non venne fatto quell'esame, quindi rimane comunque uno dei casi più famosi, insoluti. Perché poi c'è anche un altro aspetto, poi scusatevi, ridò la parola, che adesso molti pensano che adesso si possano riprendere tutti i cold case e arrivare a una soluzione. Non è così, perché dipende molto da come erano stati repertati allora. le tracce, appunto i reperti. L'abbiamo visto recentemente nella riapertura del caso di una bomber, cioè se la repertazione non avviene secondo rigidi protocolli, il DNA si distrugge, si contamina. Mi diceva un tecnico della scientifica che il grande nemico poi dei reperti di casi vecchi è la muffa. E quindi non è che basta avere i reperti di allora e avere nuove tecniche oggi per arrivare a dei risultati. Spesso quei reperti sono assolutamente inutilizzabili.
Esatto, diventano inutilizzabili spesso per due motivi. Uno è come si degrada il DNA, perché nel corso del tempo tende ovviamente a degradarsi, comunque è materiale biologico. E poi, in aggiunta a questo, la complicazione ulteriore sono, come diceva anche Stefano poco fa, le contaminazioni. Quindi immaginatevi in un periodo, in un tempo in cui già c'era una minore attenzione spesso poi sulla scena del crimine a questi aspetti, no? Adesso si utilizzano doppi guanti, vedete spesso purtroppo quando succedono dei crimini ci sono le immagini della polizia scientifica o dei RIS, che sono proprio i più famosi che intervengono sulle scene del crimine, sono di solito bardatissimi, no? Quindi hanno le loro tute, hanno mascherine, doppi guanti, cuffiette, tutto quello che può far sì che riduca tantissimo il rischio che possa esserci una contaminazione con il proprio DNA, con i propri con le proprie cellule, con tutto quello che abbiamo dentro la scena del crimine. Poi purtroppo queste cose magari succedono lo stesso, perché basta davvero una disattenzione mentre raccogli un campione. Il doppio guanto serve anche a quella cosa lì, in teoria è buona norma che ogni volta che raccogli un campione diverso usi un guanto diverso con sotto però un altro paio di guanti che isola comunque il tuo corpo.
Non è buona norma, è protocollo.
Esatto, però purtroppo, come anche raccontavi tu, per alcuni casi poi queste cose non succedono, o magari si scopre che insomma magari per due campioni era stato usato lo stesso paio di guanti, e sono poi le cose su cui i periti di parte naturalmente si attaccano tantissimo durante le fasi processuali, perché possono portare a dire quella prova non può essere più considerata come valida perché potrebbe aver avuto la sua contaminazione.
C'è un altro caso abbastanza famoso, il delitto di l'omicidio di Meredith Kercher a Perugia, in cui il tecnico della polizia scientifica prelevò due campioni utilizzando lo stesso paio di guanti, e ovviamente quel reperto non venne considerato poi a processo utilizzabile, esatto, una prova non attendibile.
Non è poi più valido. Però diciamo, Mautino, visto che poi abbiamo anche una biotecnologa sul palco, in quanto degrada questo DNA? Perché poi abbiamo sempre delle immagini così decenni, però in alcuni casi, sì, l'abbiamo anche raccontato dentro Ci vuole una scienza, abbiamo usato il DNA
dei Neanderthal, esatto. Svante Paabo, che ha vinto un premio Nobel proprio per aver analizzato il DNA.
Possiamo portarlo a Carlasco questo?
Sì. Svante Paabo, sì. Secondo me sì, portiamo. E, allora, il DNA è una molecola relativamente stabile. Io mi ricordo che durante il dottorato avevo spedito via lettera del DNA negli Stati Uniti senza dire che era DNA. Saluto
perché
il brigadiere.
Perché avevi leccato francobollo?
Cioè, facevi degli scherzi?
No. Allora, dovevo mandare questo DNA che io avevo prodotto, insomma, appunto, per fare delle proteine, dovevo mandarlo a un laboratorio negli Stati Uniti che ne aveva bisogno. E quindi io ho messo questo DNA, che era liquido, su un foglio di carta assorbente, avevo lasciato seccare, messo in una lettera, spedito. Quando è arrivato là, loro hanno rimesso l'acqua e l'hanno sciolto e poi l'hanno usato. Quindi è una molecola stabile, però come tutte le molecole biologiche, insomma, subisce dei processi di degradazione che dipendono dalle condizioni ambientali. Diciamo che l'ideale, se tu lo vuoi conservare a lungo, è congelarlo. Quindi prima, proprio la condizione ideale, congelarlo al buio possibilmente, ma nel freezer generalmente è buio, insomma, almeno credo, non sono mai stata dentro un freezer chiuso, diciamo.
Sì. Tendo a pensare che sia buio.
Esatto.
Sì.
E man mano che tu aumenti la temperatura, il processo di degradazione avviene, quindi procede e quindi il DNA si può danneggiare, così come il DNA patisce l'umido, per cui classico caso, non so, appunto il reperto fuori all'aperto, terreno umido, eccetera, lì subisce sia l'attacco di muffe, batteri che chiaramente degradano tutto quello che incontrano, ma anche proprio dell'acqua che va a rompere in qualche modo dei legami, che quindi spezzetta un po' del DNA, così come patisce l'ambiente acido, che è tipico anche poi di certe decomposizioni, per cui di nuovo puoi avere dei danni, e patisce la luce dei raggi ultravioletti, motivo per cui bisogna mettersi la crema solare. Perché? Perché i raggi ultravioletti del sole danneggiano il DNA, creano delle strutture particolari, e quindi il risultato è che è vero che tu il DNA magari lo trovi anche dopo tantissimi anni, migliaia di anni, come nel caso di Svante Pabbo, che l'ha trovato appunto nei Neanderthal, ma non è che proprio ha trovato un DNA perfetto, ha trovato dei pezzetti e poi ha provato a ricostruire. Quindi in un'ottica di un'indagine, se tu hai non la molecola bella intera, ma hai solo dei pezzetti, hai molto meno materiale su cui fare quell'indagine di cui parlavamo prima e di cui forse possiamo anche provare a entrare un po' nel merito. Che dici, Magnetti?
Sì, su questo volevo solo aggiungere ovviamente un tema spaziale, perché l'aspetto legato a...
Non c'è in scaletta sta roba, non l'hai messa.
Gli omicidi nello spazio.
Beh, ci arriveremo, chi lo sa. Speriamo di no, però comunque sia, al di là degli scherzi, capire come
2027, degrada... stazione spaziale, sono Stefano Nazzi.
Chi ha aperto lo blò?
Chi ha aperto lo blò? E soprattutto poi chi ha giurisdizione in quel caso, sarebbe... Molto affascinante che dal punto di vista del diritto spaziale ci sono comunque dei romanzi di fantascienza che si occupano anche di queste cose, ma l'unica cosa
che volevo dire
di spaziale, e mi ci hai tirato tu, l'unica cosa che volevo dire è che è molto importante capire poi il DNA, le molecole di DNA, o i pezzetti, o i mattoncini, le basi azotate, insomma tutto quello che serve per fare il DNA resiste alle alte temperature, perché ci serve anche per capire come si diffonde la vita sui pianeti, no? E quindi sono stati fatti anche degli esperimenti per provare a capire fino a quanto possiamo portare la molecola di DNA perché resti più o meno intera o comunque possa essere ancora funzionale, in alcuni test di laboratorio, in condizioni molto specifiche, ipotizzando meteoriti, eccetera. Si è arrivati fino a 1000 gradi per pochissimi secondi, ovviamente, e si è notato che si può ottenere ancora poi dell'informazione dal DNA. Quindi è un aspetto molto interessante.
Questa l'abbiamo messa perché una volta Nazzi ci ha scritto dicendo: ma il DNA resiste a 900 gradi?
Esatto, era una delle domande all'una di notte che manda Stefano Nazzi.
Noi lì a cercare, no, i paper.
Scusa, mi viene una considerazione proprio concludendo su Garlasco. Ma quindi... Se noi non abbiamo più il DNA, abbiamo i tracciati di allora, non è possibile che anche col progredire della scienza si arrivi a risultati più precisi rispetto proprio a quel reperto, okay, sotto le unghie, sopra le unghie.
Sì, dentro le unghie. Adesso vediamo adesso, che cosa vuol, esatto, dire tracciato.
Allora, è proprio questa
e ci
cosa,
arriviamo, Stefano.
Cosa
perché...
qua, così arriviamo a capire questo aspetto che ovviamente, no, deriva sempre dalla scienza a cui attribuiamo le certezze che ci deve dare, però spesso non può farlo, e due, come viene raccontata spesso la scienza anche all'interno delle indagini, vedevamo prima nelle serie televisive, eccetera. Quello che vedete qua è l'unico grafico che vi mettiamo, promesso, sembra spaventevole ma non lo è in pratica la traduzione in un grafico dell'immagine, della lastra che avete visto prima, quel codice a barre che vi ha mostrato Mautino, e si chiama elettroferogramma, però noi lo possiamo chiamare grafico e basta, e ci accontentiamo in questo modo. Quelli che notate, cioè questi picchi dove c'è scritto STR, indicano sostanzialmente i punti, indicano la presenza di quelle ripetizioni, di quei marcatori di cui parlava Mautino, e che possono essere specifici di ogni singola persona.
Ogni picco è una lineetta quella lastra che vedevate prima.
È una
prima
di quelle lineette. A sinistra ci sono le lineette più cicciotte, quelle più grandi, perché sono più lente e quindi si sono fermate prima, sotto è il tempo di migrazione, quanto ci hanno messo a spostarsi in verticale in quella lastra, qui è tradotto in orizzontale, e a destra invece quindi avete quelle che erano più leggere e che quindi sono andate più velocemente, che però questo processo, come raccontava anche prima Mautino, ti serve a isolare i vari marcatori e a capirli. Quindi ogni picco ti indica quella cosa. E questa cosa qua, che poi potete moltiplicare per diversi altri picchi di specifici marcatori, ti può dire come è fatta, diciamo, come è fatto il profilo genetico di una persona.
L'aplotipo di cui
si parlava
prima.
Esatto, anche in quel caso lì. E il modo che si utilizza adesso, c'è un macchinario che fa questa cosa, non ci si mette lì partendo dalla lastra, ma viene letta elettronicamente la lastra con una luce laser, anche qua si usa la fluorescenza, altri sistemi, e si arriva a questi picchi, e ovviamente è poi un dato più preciso e più accurato rispetto a quello che si utilizzava un tempo, rispetto solo alla lastra. Però, visto che anche Stefano ci chiedeva questa cosa, abbiamo pensato di coinvolgerlo in un esperimento per capire meglio tutto questo, no? Allora, qui vedete l'elettroferogramma che è tradotto in confrontiamo questi picchi fra diverse persone. E quindi vedete che ci possono essere somiglianze o meno, in questo caso in una linea di discendenza. Quindi ci sono due genitori e poi ci sono dei figli. Vedete che ci possono essere dei picchi in comune e altri no. Questo semplicemente perché otteniamo il 50% del materiale genetico dal padre e il 50% dalla madre. E quindi attraverso questa cosa, questo ovviamente è un elettroferogramma semplificato con pochi marcatori, immaginate che ce ne siano molti di più, si può capire, uno, se ovviamente sono tutti figli di quei genitori, e poi si possono anche capire meglio le relazioni, escludere magari una linea parentale rispetto a un'altra nell'ambito di un'indagine, di un crimine. Fare il test in questo modo adesso qui su due piedi sarebbe stato complicato perché veniva un grafico molto grande, e allora vi proponiamo una versione molto semplificata. E chiediamo,
esatto, allora,
e coinvolgiamo Stefano.
C'è un
Avete
figlio?
Fatto un test genetico su di me?
No.
Esatto, abbiamo preso a tradimento
quelle robe. Non avete i capelli da prendere di nascosto?
No, esatto. Prego.
Allora, c'è un figlio, c'è una mamma, una madre, quindi abbiamo il DNA del figlio e il DNA della madre e dobbiamo capire chi è il padre, se c'è tra quei tre e se c'è qual è dei tre. Come fai, Stefano?
In base alle lineette?
Beh.
Loro stanno guardando?
Sì, stanno guardando.
Si può avere l'aiuto da casa? Aspetta, mi avvicino.
Va bene, Stefano Nazzi si è alzato, ignorando che alle sue spalle è gigantesca questa cosa.
Sì. Lui è quello sveglio, lui. Quello delle indagini.
Attenzione. Questo è a tradimento, poverino, quindi...
Ma tra l'altro è la versione proprio semplificata.
C'è a tradimento, cioè... avessi
no,
letto
scusa.
La scaletta. Sì.
Uno solo è figlio?
No, aspetta.
Il figlio è quello che sembra un bambino. È quello che sembra
allora,
un bambino.
La madre.
Non ho capito niente. Allora,
a sinistra abbiamo madre e figlio. Madre
questo
certa,
nel podcast
figlio della
verrà
madre
benissimo.
Certa.
Okay.
A destra abbiamo tre persone. Una di queste tre potrebbe essere il padre. E se fosse, quale delle tre?
Ah, ok. Beh, quelli con la barba di solito fanno figli.
Allora, quindi...
Diamogli un aiuto.
Qualcuno di voi si vuole sbilanciare?
Allora, coinvolgiamo il pubblico.
Esatto.
Basta che non ci sia un premio Nobel qui che non vale.
Allora, per alzata di mano...
C'è Svante Pabo nel pubblico.
Per alzata di mano, chi ritiene che sia il padre uno? Nessuno.
Nessuno.
Chi ritiene che sia padre 2?
Perché via dalla barba. Okay.
Dario non
lui.
Alzi la mano perché...
Un 6-7% a naso.
Sì.
E chi dice padre 3? Ma abbiamo una platea, un pubblico di genetisti.
Ma per quale...
Complimenti.
Per quale...
Allora Stefano, tu devi guardare...
Loro hanno vinto?
Hanno
certo.
Vinto.
Essendo quasi tutti abbonati...
Io avrei detto il padre 3.
Avevi detto perché?
Allora, vabbè, prima di tutto perché si assomigliano queste
hanno lì.
No, allora bisogna guardare le lineette che non corrispondono a quelle della mamma e andare a cercarle nei profili dei tre uomini. E l'unico profilo che ha le lineette che coincidono è il 3.
È il terzo. No, davvero, giuro, c'ero arrivato, eh?
Sì, un po' di... no, ma figurati. Certo.
D'altra parte io le indagini le racconto, non devo mica farle.
Giustamente.
Ma poi noi vogliamo che continui a scriverci alle ore più impensate chiedendoci, esatto, delle cose, quindi
ci dai. Ma scusa, guarda così, che quella roba era interessante, perché se tu bruci un corpo in un forno, no, perché è l'ultima storia che ho fatto in indagine.
Certo, certo.
Il DNA che fine fa? Infatti non mi hai risposto.
No, è la cosa che dicevamo prima. In
possono rimanere delle tracce. Non lo trovarono, perché comunque è molto, come dicevo prima, la temperatura man mano esatto, lo degrada.
I 1000 gradi che citavo io erano in condizioni di laboratorio. Nelle condizioni normali, come ci insegni giustamente tu, dentro indagini ogni crimine è imperfetto, e ovviamente il mondo reale ti pone in delle condizioni per cui, anche nel caso in cui stai cercando di liberarti di un cadavere in quel modo, le modalità in cui avviene, in cui brucia, come il modo che hai usato, può variare. Poi lì mi ricordo che c'era un esperimento su un animale per provare...
Su un maialino, sì.
Esatto. Ecco.
Ma adesso che sappiamo che è il padre, lo arrestiamo?
Adesso che sappiamo che...
Cioè, la conseguenza
è quella, in realtà le cose...
siete solo teorici.
No, adesso si darà da fare, aiuterà a crescere questo bambino. Però come dovrebbero fare? Comunque, questa cosa che vi abbiamo mostrato è iper semplificata, esatto, ovviamente, al di là di aver scherzato. Però si collega...
Io ti manderei da Bruno Vespa, finalmente.
No, grazie. Ci sono torti peggiori che puoi farmi, forse no. E quindi va bene così. Però... questa cosa si scontra poi con un altro aspetto, che adesso noi qui abbiamo visto una cosa ipersemplificata, e quindi tutti voi, adesso non è per sminuirvi, però siamo arrivati abbastanza in fretta a Padre 3 anche per le cose che magari vi avevamo raccontato prima. Però, come accennava anche Stefano prima, come si evinceva dalla cosa che ci ha letto, in realtà l'incertezza poi sul dato, sulla cosa che hai alla fine, su quei grafici che abbiamo visto prima... E non è da poco.
No, anche perché adesso qua coincideva tutto, quindi tutte le lineette coincidono, ma se ne fosse mancata una o due, avremmo attribuito la paternità? Forse sì, forse no. Quante lineette servono? 5, 10, 20?
Anche perché non ci
20.
Sono regole precise.
Esatto, ognuno.
Neanche a livello giudiziario su questa cosa, cioè quando è? Perché è soggetta a interpretazione tutto questo? Perché non c'è una... Sì, ci sono linee guida, ma linee guida che cambiano anche col progredire della scienza. E tra l'altro la scienza va molto più veloce della giurisprudenza, cioè che non riesce spesso a stare al passo, a parte a livello di formazione, ma anche proprio a livello di norme. È complicatissima. Faccio un esempio adesso che mi viene in mente. Quando già a livello investigativo, a livello scientifico, la Bloch-Stein Pattern Analysis, cioè lo studio della direzione, forma, composizione, traiettoria delle tracce di sangue, era già consolidato a livello scientifico, nel caso di Cogne, e stiamo parlando dell'inizio degli anni 2000, a livello giudiziario dicevano: ma cos'è sta roba? Per noi non può essere un elemento processuale, perché non se ne sa niente. Invece era già molto avanzata come tecnica di studio di come è avvenuto un delitto.
Ecco, perché la ricerca in questo campo progredisce molto in fretta e inevitabilmente, come poi lo vediamo anche in altri campi, magari legati alla tecnologia, spesso poi il legislatore fatica a stare dietro a questa cosa. Uno, perché comunque sia alcune tecniche devono essere poi consolidate, si deve essere certi e sicuri che possano essere utilizzate, che funzionino, possano esserci dei protocolli, si possano poi anche effettuare nei laboratori di polizia scientifica che si occupano di queste cose, perché macchinari particolari, costosissimi, magari anche devono poter arrivare, devono essere certificati, capiti e utilizzati, e in più devi vedere come funziona negli altri paesi, perché poi c'è anche questo aspetto di coordinamento rispetto a come si fanno le indagini altrove. E poi però, diciamo, alla base di tutto quello c'è l'aspetto statistico, che è forse la cosa più sfuggente spesso nei casi che sono legati al DNA, che, come abbiamo ormai capito, è centrale per queste cose.
E anche quello
cose.
Forse più difficile da comprendere, da maneggiare proprio a livello mentale.
Sì, la
perché
statistica
noi,
in generale.
Noi diciamo
no?
DNA, trovi il colpevole. In realtà tu trovi sempre una probabilità. Perché? Perché per ognuno di quelle lineette, quindi per ognuno di quei marcatori, quello che fanno i genetisti è calcolare la probabilità che quella particolare variante, quindi la variante dei tre pezzetti di nazi di prima, sia diffusa nella popolazione. Quindi magari si scopre che nel primo marcatore nazi ha una variante molto rara, Megnetti ne ha una invece molto comune. Nel secondo marcatore potrebbe essere il contrario, il terzo marcatore potrebbero avercelo uguale e così via. Quindi i genetisti cosa fanno? Prendono tutte queste probabilità, le moltiplicano e arrivano a un numero, di fatto, un numero che è la probabilità che quel profilo lì, quindi quelle lineette lì, sia, diciamo così, unico. Esempio, se viene fuori che il profilo di Nazzi ha una probabilità su 3.000 miliardi di essere proprio suo, beh, possiamo dire, visto che siamo 8 miliardi nel mondo, possiamo dire che ragionevolmente è lui. A meno che Nazzi non abbia un gemello identico.
Esatto, che ha un podcast di cucina magari.
Esatto, gemello malvagio che fa indagini della cosa di cucina. E quindi quello che viene fuori è questa probabilità. Però è una probabilità che dipende dal contesto, cioè da quell'analisi sulla diffusione delle varianti nella popolazione. Esempio, tu facevi raccontavi brevemente il caso di Cristina Capocciti prima di tutte le polemiche, no? Che ci sono state sull'analisi genetica. In quel caso una delle polemiche era legata al fatto che era un omicidio che era avvenuto in un paesino nelle valli dove si incrociavano un po' tra di loro, erano tutti imparentati, e quindi una delle critiche che era stata fatta era che il calcolo delle probabilità non poteva essere fatto sulla diffusione nella popolazione generale, ma doveva essere tarato su quella cosa lì, perché nel momento in cui hai tanti parenti, quelle lineette lì diventano molto simili, no? E quindi la probabilità probabilmente si abbassa e rischi di confondere dei profili. Soprattutto, e qui ti lanciamo la palla, Stefano, nel caso in cui tu non hai due DNA da confrontare, ma tu hai un DNA hai una traccia che tu attribuisci, no, al potenziale appunto assassino, e poi però non c'hai un sospettato, ma devi andartelo a cercare, come nel caso di Yara Gambirasio.
Di Brembate di sopra, esatto. Nel caso di Yara Gambirasio, che è unico, perché di solito appunto cosa avviene? Tu hai un sospettato, confronti il DNA che hai trovato sulla vittima o sulla scena del crimine e lo confronti con quello del sospettato e arrivi a una conclusione. Lì ci fu un processo completamente diverso, cioè non c'era un sospettato e quindi dal DNA trovato sui vestiti di Yara Gambirasio, la ragazza assassinata, bisognava trovare il sospettato. E questo è il motivo, diciamo, il vulnus iniziale a cui si è sempre attaccata la difesa. Perché? Perché a un esame di comparazione devono assistere gli avvocati difensori del sospettato. Ma lì non c'era un sospettato ancora. Quindi non c'erano avvocati difensori. Quindi quando la difesa di Massimo Bossetti dice noi non abbiamo mai potuto assistere alle analisi su quel DNA, non abbiamo mai potuto fare le nostre analisi, dice una cosa vera, ma dice una cosa vera che però a cui non si poteva porre rimedio, non si poteva fare assolutamente diversamente. Quindi lì cosa fecero? Fecero la più grande indagine di questo tipo mai avvenuta in Europa, indagine di polizia, forse nel mondo, cioè con il prelievo di, credo, adesso non mi ricordo il numero preciso, ma più di 22.000 campioni di DNA, fino ad arrivare appunto a un sospettato con una complicazione enorme, perché loro individuarono una persona che aveva il DNA in parte compatibile su quello con quello trovato sui vestiti di Yara Gambirasio, ma non era del tutto compatibile né il suo né quello dei suoi fratelli né quello di altri parenti, e quindi ci doveva essere in giro qualcun altro che discendeva dallo stesso genitore ma con una madre diversa, qualcuno disconosciuto, e quindi il figlio illegittimo. Ed è stata veramente un'indagine super super complicata, quando poi con indagini lì, le indagini sul territorio, cioè le indagini di tipo tradizionale, si incrociarono con le indagini scientifiche, perché i carabinieri batterono paese per paese a raccogliere pettegolezzi e notizie, arrivarono a individuare questo che poteva essere figlio illegittimo Massimo Bossetti, e lì il risultato del DNA poi fu piuttosto importante, cioè stabilì con una ragionevole certezza che infatti non è mai stato veramente contestato il fatto che quel DNA non fosse suo, ma che quel DNA fosse stato messo lì da qualcuno per incastrarlo, oppure fosse arrivato in altro modo. Però è stata veramente un'indagine. E lì c'è un'altra cosa per cui torno a una questione di prima. La difesa ha sempre chiesto negli anni di poter analizzare quel DNA. In effetti gli fu detto che quel DNA non c'era più. Poi si scoprì che invece c'era ed era in un frigorifero dell'ospedale San Raffaele. La Corte di Cassazione ordinò che venisse trasferito al Tribunale di Brescia. Questo DNA impiegò 2 giorni, credo, ad arrivare dall'ospedale San Raffaele al Tribunale di Brescia, non conservato alla temperatura che credo sia di meno 80 gradi, e lì ci fu un'altra contestazione, appunto, perché se questi reperti erano rimasti per 2 giorni a una temperatura troppo elevata, c'era il rischio, non c'è la certezza, c'era il rischio forte che si fossero deteriorati.
Sicuramente è un appiglio nel momento in cui tu rompi il rigore, la difesa si può appigliare.
Che si deteriora o è possibile?
È possibile che sicuramente un po' si deteriora in 2 giorni, anche solo a temperatura ambiente. Da un punto di vista pratico, di fatto non succede nulla. Cioè tu riesci ad analizzarlo. Il punto è che se tu lo devi inserire come prova in un processo, nel momento in cui salta un passaggio che ti permette di avere quella prova come integra, è chiaro che poi la difesa si può appellare, o l'accusa, insomma, a seconda dei casi si può appellare.
Esatto, proprio per quell'aspetto lì, che è normato, è previsto che si faccia in un certo modo, se non viene fatto in quel modo, e quindi come ci può essere ragionevole dubbio, ci deve essere anche su questo aspetto.
Sì, ma per questo adesso i protocolli sono rigidissimi, la catena di custodia dei reperti è rigidissima.
Su questo volevo, infatti, visto che siamo anche verso la chiusura, tu sei partito raccontando Garlasco e dicendo è stato un caso in cui le indagini, veramente tutto quello che poteva andare storto, che si poteva sbagliare in quelle indagini, sostanzialmente è avvenuto, ed è uno dei motivi per cui è un caso probabilmente che si trascina da così tanto tempo, perché degli elementi chiari non ci sono stati fin dall'inizio. Ma più nel complesso, in generale, essendoti ormai occupato di decine di casi per indagini, ma anche per i tuoi libri e per gli articoli, insomma per il tuo lavoro di giornalista da tanti anni, il lavoro di scientifica e di polizia scientifica in Italia ce la raccontiamo che è di altissima qualità, che ha raggiunto un livello, anche ci sono state anche serie televisive fatte in Italia sui RIS, per esempio, no? Siamo arrivati a livelli veramente alti, non si fanno più quegli errori, abbiamo imparato molte cose, o continuano a esserci sottovalutazioni, piccolezze, cose che però poi diventano quegli appigli di cui parlava anche Mautino, che ti danno là per dire però quello non è stato fatto come bisognava fare, il guanto, eccetera.
Beh, quello è sempre possibile, però io credo che il livello sia della polizia scientifica sia del RIS dei carabinieri sia molto alto, cioè sono prima di tutto quelli che lavorano in questo campo, scienziati e poi poliziotti.
Certo.
Cioè sono molto poco poliziotti in realtà, sono scienziati, la formazione adesso è continua, è costante e accurata. Poi ci sono gli errori, perché essendo appunto un fattore umano ci stanno degli errori che vengono fatti, ma gli errori, e anche essendo che cioè l'errore grave appunto è sull'analisi irripetibile, quella che ma se no vengono ripetute, controllate da più laboratori universitari. Quindi da allora, da Garlasco, da Cogne, si sono fatti passi da gigante enormi. Questo non vuol dire che tutto possa essere risolto, perché non è così, anche se noi siamo passati, più o meno io adesso non ho il dato, noi abbiamo oggi una percentuale di risoluzione dei casi di omicidio che è praticamente del 90%. Cioè è difficile che un caso di omicidio resti insoluto, proprio perché con le tecniche scientifiche, in base al principio che è il principio base della criminologia, e lo ripeto spesso, che qualcosa dell'aggressore resta sempre sull'aggredito e qualcosa dell'aggredito resta sempre sull'aggressore, e con la qualità delle analisi scientifiche che possono essere fatte, è difficilissimo che un omicidio resti. Cioè, ci devono essere proprio le condizioni, se uno fa sparire il corpo, insomma ci sono tante variabili, però di fatto è così, e credo che gli operatori della scientifica e del RIS siano bravi adesso.
Il rischio, così aggiungo un elemento di rischio verso il fondo, che vedo sia tu dicevi che c'è stata un'evoluzione non solo nell'uso delle tecniche, ma proprio nelle tecniche stesse. Il fatto stesso che tu riesci ad andare a prendere un tracciato di quelli che abbiamo visto e farci una nuova analisi statistica molto più sensibile fa sì che tu riesca a trovare delle cose che prima non trovavi, no? Anche proprio legate a tracce antiche rianalizzate, no? Quindi aumenta la sensibilità, e con l'aumento della sensibilità dici bene, riusciamo a risolvere più casi. Però se aumenta la sensibilità, aumenta anche la possibilità di trovare delle cose solo perché sei andato a cercarle, e quindi magari di dare più peso a una contaminazione che può, certo, arrivare sia dall'ambiente.
Ma poi c'è un altro fattore, la contestualizzazione. Cioè io trovo del DNA di Megnetti sulle scarpe di Beatrice Mautino.
Sì, perché
ma
la forfora.
Quando l'hai presa a calci?
No, alla forfora. So.
Le lucido le scarpe prima di
Ma quando è stato lasciato quel DNA? Cioè, a questo deve rispondere un'indagine di tipo tradizionale. Cioè, l'analisi scientifica di per sé, se non trova una contestualizzazione, e tornando a Garlasco, ruota intorno a quel DNA sulle unghie. È perché lei ha digitato i tasti del computer dove ha digitato Andrea Sempio, oppure sono da difesa da un'aggressione, anche se pare veramente poco quel DNA per essere da difesa. La traccia, l'impronta sempre di Sempio sul muro. Ok, c'è un'impronta di Sempio sul muro, ma quando è stata lasciata? E quindi si fanno passi avanti enormi nell'analisi scientifica, ma poi conta la contestualizzazione in cui quella traccia è stata lasciata.
E la contestualizzazione è il lavoro che fa Stefano Nazzi benissimo dentro il suo podcast Indagini. Noi ovviamente su alcune cose abbiamo anche cercato di alleggerire un po', però gli argomenti che spesso...
No, anche perché se no... Cioè...
Altrimenti certo ci...
Ma non vogliamo premiare l'unico signore che ha individuato... lo sbagliato.
Lo sbagliato.
Potete trovarvi dopo nel foyer, esatto, e discuterne. Però
forse era il padre.
Quello che volevo dire in conclusione è che questa attenzione poi verso i problemi che ci sono intorno alle indagini, la complessità che è un argomento su cui torniamo forse sfinendovi spesso anche all'interno di Ci vuole una scienza, però è proprio il punto di partenza per avere una maggiore consapevolezza di come funzionano queste cose, e con questa chiacchierata abbiamo cercato di mettere magari qualche elemento in più da tenere in considerazione quando vengono raccontati. Stefano ha una grande attenzione verso gli aspetti scientifici, quindi noi siamo ben contenti che ogni tanto ci scriva alle ore più disparate del giorno e della notte.
Non potrei fare altrimenti, io concludo solo dicendo che non vorrei essere nei panni del GIP che dovrà analizzare il caso di Garlasco, perché sarà una roba difficilissima, tostissima, con una pressione enorme. Lo salutiamo e in bocca al lupo.
E allora
salutiamo
grazie.
Anche voi, vi ringraziamo. Grazie.